Ci siamo? Mi sentite? Sì. Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti, fa un po' caldino, spero di non portarvi al punto di fusione, perché per primo toccherebbe a me, quindi non è caso di farlo. Sono particolarmente lieto di aprire questo festival. Io passo le vacanze da 54 anni a 20 km da qua, quindi posso dire di stare in casa. E l'argomento che gli organizzatori hanno scelto per questo festival, la mente è di quelli che a me interessano tantissimo. Vorrei vedere a chi non interessa la mente, a chi non interessa il funzionamento del cervello e della psiche. Quindi mi sembra una scelta molto azzeccata, anche perché abbiamo imparato sulla mente negli ultimi 20-30 anni più dei 5-6 mila anni di storia precedente. Perché abbiamo imparato tanto? Abbiamo imparato tanto per una di quelle combinazioni della storia che ha portato alla convergenza di tre linee di ricerca e l'illuminazione di un'impostazione teorica. Quali sono le linee di ricerca? Beh, intanto la più vecchia, che è quella della psicologia, in particolare la psicologia sperimentale, che cerca di capire come funziona il cervello dell'uomo, come funziona il cervello del cane, della scimmia, del topo, interessante, ma è un po' meno interessante di come funziona il cervello dell'uomo. Per l'uomo bisogna usare tecniche un po' particolari, bisogna parlarci, bisogna intervistarlo, bisogna fargli risolvere i cosiddetti test che ormai tutti i settimanali propongono. Però questo non significa che la psicologia non sia una scienza seria, è una scienza vecchia, nel senso che come scienza ben stabilita ha più di 100 anni, però è una scienza che ha dato dei contributi fondamentali. L'altra linea di ricerca, e non poteva essere diversamente, è la biologia, in particolare la genetica e la biologia molecolare, che ci hanno insegnato tante cose, sono tutte le parti del corpo, sarebbe stato perlomeno singolare che non ci avessero insegnato anche sul cervello e su come funziona. La terza linea di ricerca invece è completamente nuova, è una specie di miracolo, è qualcosa che è arrivato dal cielo, come dicono gli americani, out of the blue, che è la linea di ricerca che utilizza macchine eccezionali, i cui nomi peraltro oggi tutti conoscono, la PET e la risonanza magnetica, che ci permettono per la prima volta nella storia di vedere dentro il cervello, non di un morto ma di un vivo, non di un malato ma di un sano, non di uno che dorme ma di uno che sta compiendo una particolare azione, sta risolvendo un particolare problema. Noi mettiamo un volontario, in genere uno studente perché non si può ribellare, seduto su una sedia, gli facciamo fare, risolvere dei compiti, comparare delle cose, dire quando vede la luce, quando vede il buio, nel frattempo gli fotografiamo in tempo reale il cervello. Abbiamo imparato delle cose eccezionali che 30 anni fa nessuno si sarebbe nemmeno potuto immaginare. Alcune le sapevamo e le abbiamo confermate. Per esempio che quando si parla, come sto facendo io in questo momento, è prevalentemente attiva un'area nell'emisfero sinistro, in zona temporale. Quando si ascolta, come dovreste fare voi, non so se tutti ascoltano, si attiva un'area leggermente posteriore, sempre nell'emisfero sinistro, che non solo ascolta ma cerca anche di capire quello che quel disperato sta dicendo. Questo lo si sapeva e si è confermato, ma in realtà abbiamo imparato tante cose nuove, per esempio che abbiamo un'area per la nostra prima lingua, nel mio caso l'italiano, e un'area per la nostra seconda lingua, nel mio caso l'inglese. Una delle cose che da scienziato non mi può non colpire è che la distanza fra i centri delle due aree è proporzionale agli anni che sono passati da quando ho imparato la prima lingua, 1-2 anni, a quando ho imparato la seconda. Questa la trovo una specie di topografia del cervello particolarmente eccezionale. Abbiamo imparato che abbiamo un'area per i nomi comuni, un'area per i nomi propri. Abbiamo un'area per i nomi delle cose di natura, gli alberi, le foglie, i fiori. Abbiamo un'area per le cose artificiali, il martello, la tenaglia, la pialla. Abbiamo imparato un numero di cose entusiasmanti, tra cui una di quelle che io ritengo più interessante e sconvolgente, che abbiamo un'area per i sostantivi, detti volgarmente nomi, e un'area per i verbi. Probabilmente, è ovvio se ci pensate, perché i nomi sono tanti e non si muovono, i verbi sono pochi e sono dinamici, ma i grammatici e i maestri sapevano da sempre che differenza c'era fra un sostantivo e un verbo, e il verbo si chiama verbo dal latino verbum perché è la parola più importante. Se in una frase si omette il verbo non si capisce un accidente, anche se ci si mette tutti i sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi. Quindi abbiamo imparato una quantità di cose che ci fanno illudere di aver capito quasi tutto. In realtà abbiamo capito pochissimo, però quel poco è sempre tantissimo rispetto a quello che si sapeva. Ho detto tre linee di ricerca: la psicologia, la biologia, la neurobiologia e queste macchine. Che pensate, questa linea di ricerca in italiano non c'ha nemmeno un nome. In inglese si dice neuroimaging, in francese imagerie, in Italia non c'è un nome da quanto è nuova, diciamo visualizzazione delle aree cerebrali e così via. Il tutto è illuminato da una profonda riflessione teorica che hanno fatto gli informatici, coloro i quali costruiscono robot e computer, quando si sono chiesti cosa vuol dire risolvere un problema, cosa vuol dire enunciare un problema, cosa vuol dire fare una somma, cosa vuol dire fare una divisione, cosa vuol dire fare una elevazione a potenza, che è già un'operazione un pochino più complicata. I problemi teorici che questi signori si sono posti nel tentare di imitare la mente umana sono serviti anche a coloro che studiano la mente umana per cercare di capire meglio. Il nostro grande filosofo Giambattista Vico diceva: di quello che non ho fatto io posso apprendere qualcosa, di quello che ho fatto io è più facile e più approfondito che io abbia una comprensione. E beh, il nostro cervello l'ha fatto il Padre Eterno, o l'ha fatto l'evoluzione, o chi preferite voi, e capirlo sarà dura. I computer, i robot, le macchine da scrivere, i telefonini li abbiamo fatti noi, e quindi sono più facili da studiare. Nella misura in cui, come si diceva una volta, quello che faccio artificialmente somiglia a quello che mi trovo naturalmente in testa, posso estrapolare o perlomeno attingere ispirazione per capire anche come funziona il cervello, che è l'organo più complicato che abbiamo e, secondo qualcuno, ma non so su quale base, è l'organo più complesso dell'universo. Certo, certo, fa paura, perché è fatto da qualcosa di 100 miliardi di cellule. Guardate che 100 miliardi sono il numero delle stelle della galassia, 100 miliardi sono le galassie dell'universo, e queste cellule si toccano l'un l'altra con una media di 10.000 contatti. Quindi nella nostra testa, nella testa di tutti, anche il meno brillante, ci sono 1 milione di miliardi di contatti. Guardate che già un computer che avesse questo numero sarebbe già una cosettina interessante. Penso che in questo momento al mondo non ce n'è, non è detto che fra 10 anni non ci siano. Quindi, se lo vogliamo proprio ridurre all'osso, il nostro cervello è un calcolatore con 1 milione di miliardi di contatti. Cosa fa il nostro cervello? Ne fa di tutti i colori. Risolve una serie di problemi pratici, tipo camminare senza cadere, camminare senza inciampare, vedere dove c'è il cibo o dove c'è una bella ragazza, scappare se c'è qualcuno che ce l'ha con noi, e via discorrendo. Tutte funzioni che fanno i cervelli di tutti gli animali. In primo luogo bisogna sopravvivere. Ecco, solo una parte del nostro cervello assolve questi compiti. In realtà noi abbiamo una grossa parte di cervello sfitto, si dice in Toscana, cioè non occupato da cose terra-terra, cose che servono per la sopravvivenza. Quindi lo usiamo per fare una serie di cose che da un punto di vista di un animale sono inutili. Non serve a mangiare, non serve a riprodursi, non serve a scampare pericoli, non serve a regolare il battito cardiaco, non serve a regolare il respiro. Tant'è vero che fino a qualche decennio fa quella parte del cervello di cui sto parlando era chiamata una regione silente, una parte silenziosa del cervello, una parte che, non so chi mai lo potesse pensare, ma lo dicevano, potrebbe non servire a nulla. E dal punto di vista biologico non serve a nulla, però noi non saremo esseri umani senza quella. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della parte anteriore o frontale della corteccia cerebrale. La corteccia cerebrale è una foderina che avvolge tutto il cervello, piuttosto sottile, circa 2-3 millimetri, che appunto assolve tutte le funzioni superiori. All'interno della corteccia cerebrale c'è una specie di cervello del cervello, o secondo qualcuno di centralina dirigenziale della corteccia, ci sono i lobi frontali, c'è la corteccia frontale, la quale libera da impegni pressanti e terreni, ne inventa di tutti i colori, ci fa fare tutta una serie di cose inutili, come organizzare festival sulla mente. Però è quello che ci distingue dagli animali, anche i più, tra virgolette, intelligenti, come le scimmie superiori, le quali hanno delle brillanti soluzioni ai problemi quotidiani, ma non se li inventano i problemi. Non pensano a cose che non vedono, non comunicano con gente che non vedono, non comunicano con gente che è già morta. Noi abbiamo la faccia tosta di parlare, a volte anche di litigare, con gente che non abbiamo visto e che probabilmente non vedremo mai, e possiamo tranquillamente disputare con Platone, con Aristotele o con Gauss, che sono al di fuori della portata materiale del nostro mondo circostante. Queste inutilità estremamente preziose le facciamo appunto con questa parte silente, si fa per dire, ma creativa della nostra corteccia cerebrale. Tra le cose inutili che facciamo, ci facciamo venire anche delle idee, a volte banali, a volte strampalate, a volte geniali. Quando ho dato questo titolo, Come nascono le idee, in realtà ho fatto quello che una volta si sarebbe detto buttare il cuore oltre l'ostacolo, ho detto, diciamo una cosa così enorme che poi per forza qualcosa in mente mi deve venire da dire su questo argomento, che non posso andare lì a fare scena muta poi con questo caldo. E quindi mi sono costretto negli ultimi mesi a pensare che cosa potevo dire di serio, perché di fesserie è facilissimo dirne tutti i colori. Che cosa sappiamo su come nascono le idee? Purtroppo scientificamente sappiamo poco, ma non zero però. Intanto sappiamo dove, e ve l'ho bene detto, le idee nascono nella corteccia frontale, su questo non c'è dubbio. Sia che siano idee raccontabili, sia che siano equazioni, sia che siano soluzioni verbali tipo l'infinito di Leopardi o l'ultimo canto della Divina Commedia, sia che siano quadri, palazzi o sculture, sia che sia una frase musicale. Tutte quante, anche se una è visiva, l'altra è acustica, l'altra è astrattissima, tutte nascono qui. Perché? Come faccio a saperlo che tutte nascono qui? E dove altro dovrebbero nascere? E se nascessero da un'altra parte, io non le racconterei, io non le realizzerei, gli altri non potrebbero venire a contatto, perché comunque per uscire devono passare da qui. Questa parte dà il benestare, il placet, l'imprimatur. Dopo, se io sono d'accordo con l'esprimerle o per comunicarle, poi passano per la corteccia verbale e poi le dico o le realizzo. Quindi le idee nascono indubbiamente nella parte libera del nostro cervello. Cos'è un'idea? Beh, un'idea dipende dal campo, può essere la risoluzione di un problema che mi ha assillato per anni, può essere appunto una bella frase che esprime nella maniera più elegante un pensiero, pigliate una qualsiasi frase di Leopardi e provate a cambiare l'ordine delle parole, vedrete che in genere peggiora, vuol dire che dai e dai ha trovato la forma migliore per esprimerlo. Può essere una immagine figurativa, può essere una frase musicale, ma non basta una frase musicale, ci vuole una frase musicale e un'idea per elaborarla in modo da trasformarla in musica. Il momento della produzione dell'idea probabilmente è brevissimo, è un fiat, è un istante. E su questo momento, insomma, si può dire molto poco, si possono usare metafore, lo scoccare di una scintilla, l'accendersi della lampadina, la famosa lampadina di Elisabetta. Io uso il termine aprirsi uno sportellino, ogni tanto plic, sento che mi si apre uno sportellino e vedo cose che non vedevo. Può essere una... esplorare una stanza che si senti, della casa che si sentiva che c'era, ma che non avevamo mai visto. Questa è una metafora usata da Jung. Innanzitutto direi che l'idea è una visione. Anche quando non è esprimibile in termini soltanto figurativi, comunque è una visione. Tant'è vero che in inglese l'intuizione, la visione d'idea si chiama insight, che vuol dire visione interna. Mi è capitato, io non è che ho idee tutti i giorni, anzi secondo qualcuno non ce l'ho mai, però mi è capitato intorno al Natale del 1987 di arroverlarmi su un problema in cui capivo che sotto certi fenomeni c'era un disegno, c'era una figura, c'era una regolarità che sapevo che molti altri miei colleghi cercavano, e poi improvvisamente ho visto la luce, ho visto l'ordine dove c'era il disordine, ho visto luce dove c'era penombra. Quindi anche se era una cosa comunicabile a parole, infatti ci ho scritto un articolo, mi sembra abbastanza opportuno assimilarla a una visione, al chiarore di una visione, alla capacità di dominare elementi sparsi in una sintesi superiore che alcuni psicologi chiamerebbero gestalt, cioè forma interiore. L'idea è anche una costruzione, perché nell'idea metto insieme parti separate e ci posso pensare a lungo, mi posso cervellare a lungo. Direi quindi anche un edificio interiore, un edificio astratto, un edificio che non è sempre facilissimo da comunicare, ma è una costruzione. Però fra tutte queste immagini, quella che a me mi convince di più, anche se dal punto di vista emotivo la visione rende perfettamente bene l'idea, è quella di una associazione. Gli empiristi inglesi dicevano, giustamente secondo me, che tutto il pensiero non è altro che un'associazione. Associazione vuol dire mettere insieme, accostare, trovare un rapporto a cose che sembrano separate. Quando per esempio vedo una persona e non la riconosco di botto, cosa faccio? Cerco di mettere insieme alcuni tratti, cerco di ricordarmi dove, come e cosa, e poi se tutto va bene dico questo signor tal de tale, o non faccio come faccio io spesso la figura di dire buongiorno con la faccia assolutamente inespressiva perché non mi sono ricordato quella persona chi è. Quindi anche riconoscere una persona è un'associazione, come un'associazione è trarre una conclusione da un certo numero di premesse. Qui però stiamo parlando di idee, cioè stiamo parlando di associazioni osè, di associazioni al di là dell'ordinario, al di là dello scontato, al di là del quotidiano. E quindi io definirei l'idea, la vera idea, una associazione anomala, in cui le due cose che metto insieme, che metto in relazione, non è ovvio, non era ovvio e non è ovvio agli altri che siano da mettere in relazione. Dopo che io ho visto la relazione, se quella è giusta e se mi è riuscito di persuadere gli altri che il nesso esiste, quella diventa una relazione che magari vedono tutti. Einstein racconta che tutta la sua costruzione sulla teoria della relatività è partita da una domanda che spero che non rendesse pubblica a troppa gente intorno, se no lo ricoveravano. Lui diceva: se io corressi su un raggio di luce, se io camminassi di pari passo con un raggio di luce, che cosa vedrei? Lui naturalmente sapeva benissimo cos'era un raggio di luce, sapeva benissimo che era un'onda elettromagnetica, sapeva benissimo che è piuttosto complicato correre con la stessa velocità di un raggio di luce. Però la sua domanda era una domanda, come dire, oltre all'ordinario. Vediamo razionalmente, seriamente, scientificamente cosa posso immaginare di vedere. E da questa domanda, diciamo, un po' sghimbescia, se vogliamo anche mal posta, è nata tutta una serie di idee. Naturalmente non tutti sono Einstein, lui si è potuto permettere di porsi domande così, ma certamente è difficile che vengano idee grandi da domande piccole. Vengono idee grandi se uno si pone domande grandi e soprattutto se si pone domande che sono particolarmente dure da affrontare. Quindi direi che l'idea è un'associazione non scontata, anomala, accompagnata, perché io penso che non esista nessuna associazione costruttiva che non sia al tempo stesso anche una visione. Naturalmente, quando dico che l'idea è un'associazione anomala, qualcuno mi potrebbe dire: sì, associazioni anomale ce n'è tante, ma c'è anche tante fesserie, è vero. L'associazione anomala può essere un'idea geniale, ma può essere una stramberia, può essere una bizzarria, può essere un'idea che non sta né in cielo né in terra. E credo che a chiunque, anche di genio, accanto a un certo numero di idee buone siano venuti un numero enorme, spaventoso, di idee bislacche. Ecco che allora, al di là del momento dell'idea, dello scoccare della scintilla, della visione superiore, viene fuori la reale statura dell'uomo che ha un'idea, perché probabilmente un'idea la può avere chiunque. Quelli che realizzano, portano avanti e impongono idee hanno delle caratteristiche e su questo è più facile parlare. Quindi il momento dello scoccare dell'idea è preceduto ovviamente da una preparazione ed è seguito da un vaglio. Come distinguere le idee buone dalle idee bislacche? La preparazione è fondamentale. Io credo, nonostante quello che si dice comunicamente, che nessuno abbia mai un'idea che nasce dal nulla. Le idee vengono se uno si pone un problema. Si pone di risolvere un problema che non deve essere per forza un problema logico, un problema scientifico, può essere anche appunto come esprimere la sensazione di piccolezza e nello stesso tempo di immensità davanti all'infinito. Chiaramente nella mente di Leopardi c'era questa sensazione, ma doveva trovare le parole, doveva trovare l'ordine delle parole, doveva trovare la maniera di esprimerla. Quindi importantissima è la fase della preparazione. Le idee razionali, le idee raccontabili, le idee scientifiche probabilmente richiedono una preparazione molto più lunga, perché bisogna mettere insieme tanti fatti, bisogna raccogliere tanti indizi e poi quando va bene, cioè una volta ogni tanto, si vede la luce, si vede questo quadro. Le persone di genio, non importa in che campo, si distinguono appunto dal fatto che quella domanda che poi vanno eventualmente a risolvere se la girano e rigirano in testa a lungo, la guardano da tutti i punti di vista, non ci dormono, come si dice metaforicamente, e sentono di essere lontani dalla soluzione per tanto tempo, finché se hanno pensato abbastanza bene, se hanno sviscerato abbastanza aspetti, se l'hanno guardata da abbastanza punti di vista diversi, succede qualcosa. Questo qualcosa può succedere in qualsiasi momento, può succedere svegliandosi la mattina, può succedere semplicemente in un momento in cui non si pensa intensamente. Per esempio, il grande matematico Poincaré ricorda che un'idea che lui sembra importantissima, che io non saprei nemmeno raccontarvi, perché è un'idea di matematica astratta, gli venne in mente nel momento in cui mise il piede sul predellino dell'omnibus. Ecco, lui mise il piede sul predellino e zac, in quel momento in cui il suo cervello era impegnato a ben altro, a non inciampare, a non mettere il piede nel posto sbagliato, però siccome il lavorio interno era già iniziato e andava avanti anche se lui non se ne rendeva conto, improvvisamente, forse proprio perché non c'era troppa tensione, non c'era troppo affanno, non c'era troppa precipitazione, l'idea è arrivata. A volte le idee vengono quando uno si alza la mattina. Penso che sia esperienza comune che a volte si va a letto col rammarico di non essersi ricordato come si chiamava una persona o come si chiamava una cosa, e la mattina ci viene subito lì. Perché? Perché il cervello lavora anche quando noi dormiamo. Il cervello lavora anche quando noi non gli badiamo, e fortunatamente, se dovessimo sempre badare a tutte le cose di cui si occupa il nostro cervello sarebbe una fatica tremenda. Possiamo pensare a un'altra cosa e il nostro cervello non è tanto in labbra. Però poi, perché io abbia coscienza di aver avuto un'idea, buona o cattiva che sia, bisogna che il riflettore, la luce del riflettore dell'attenzione sulla coscienza passi su quello. Quando il riflettore passa su quello, touch, ah, guarda com'era semplice, mi è venuto questo nome, mi è venuto questa parola, oppure mi è venuta la soluzione del problema. Forse ancora più importante è la fase dopo, perché ripeto, le associazioni anomale possono essere di tutti i tipi. Possono essere stramberie di tutti i tipi. Soprattutto chi lavora in una scienza sperimentale, di idee ne ha migliaia. Ma sono quasi tutte sbagliate. Servono per lavorare, servono per proporre delle cose, ma sono quasi tutte sbagliate, se no buonanotte, tutti i giorni sarebbe domenica. E è altrettanto importante capire che un'idea è sbagliata quanto capire che un'idea è giusta. Ecco che allora le persone di genio sono dotate di grande perseveranza, grande tenacia. Guardate che ci sono tante biografie di persone di genio nei temi più vari, nei campi più vari, ma una nota comune è la grande tenacia, la grande perseveranza. Devono avere spirito critico, almeno su alcune cose, perché certa gente ha lo spirito critico su certe cose e poi dice corbellerie infinite su altre cose, quindi almeno nella cosa sulla quale sono versati sta mosca ci vuole spirito critico, e naturalmente ci vuole anche dice De Masi, il sociologo, ci vuole anche un po' di concretezza. Perché senza nessuna concretezza, anche teorica, non per forza uno deve fare il falegname, anche senza un po' di concretezza teorica si va nel vago, si va nel fumo. Quindi direi, anche se noi tutti siamo affascinati un pochettino sul tema tardo romantico dell'ispirazione, dal momento dell'idea, dello scoccare dell'idea, direi che è altrettanto importante, se non più importante, preparare l'idea, portare avanti l'idea, separare il grano dall'olio, se preferite la farina dalla crusca, e eventualmente quelle poche idee buone che uno pensa di aver trovato, cercare di dargli un qualche corpo anche teorico. Non c'è bisogno che siamo tutti imprenditori, anzi è bene che ci siano attitudini diverse. Io credo che molto di più
di questo dal punto di vista scientifico non saprei dirvi, nessuno saprebbe dirmi, a costo di inventare qualche cosa. Sappiamo dove scoccano le idee, sappiamo come prepararle e sappiamo, perlomeno dovremmo sapere, come dare corpo e come dare vita alle idee. Naturalmente tutti sono interessati a sapere se questa è un'arte che si può apprendere. Oggi si pensa che tutto si può apprendere, basta pagare, darsi da fare, chiacchierare, si può fare tutto. Beh, credo che non tutti si possono permettere di essere Einstein o Beethoven, però certo ci sono degli aspetti in certa misura insegnabili e se vogliamo fare un attimo una parte di questo tipo, direi bisogna pensare molto al problema in modo da metterlo a fuoco nella maniera migliore. Che l'idea scocchi o non scocchi, l'impressione che sia difficile che la possiamo influenzare noi, quindi come si dice a Napoli ci dobbiamo stare, se viene viene, se non viene pace, ma se l'idea viene bisogna essere altrettanto tenaci e realistici nel portare avanti. Quindi l'idea nasce anche con l'esperienza, con le conoscenze, con l'equilibrio, che non è detto che sia per forza questo nella corteccia cerebrale. L'equilibrio investe il cervello, ma investe anche le emozioni, investe probabilmente tutto il nostro corpo. E poi probabilmente si realizzano con tutto il nostro corpo. Quindi direi che se il Sancta Sanctorum, il luogo della scintilla è la corteccia cerebrale frontale, tutto il resto siamo tutti noi, da soli o in compagnia, e per questo è opportuno prestare attenzione non solo a certi aspetti della nostra vita e del nostro corpo, ma possibilmente al numero più ampio. E con questo vi ringrazio e buona serata.